Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e bentornati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre sono Luca e sono in compagnia di Alessandro e Eugenio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Oggi abbiamo, come il nostro solito, un ospite. Lo introduco brevemente spiegando come lo abbiamo trovato e poi lascerò la parola un po' per parlare, un po' di presentarsi un po', e poi parleremo anche di tanti altri argomenti che abbiamo già in scaletta. L'ospite di oggi è Paolo Melchiorre, è CTO presso 20tab, è uno sviluppatore Python e in particolare è un contributor di Django. E questo sarà proprio uno dei temi della puntata. È anche uno speaker a conferenze, altro tema che affronteremo in questa puntata, quindi diamo il benvenuto a Paolo e lo ringraziamo intanto per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi invitato e un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast.
Ti lascerei subito la parola per presentarti, dirci un po' qual è stato il tuo percorso, di cosa ti occupi adesso.
Beh sì, ho avuto un inizio di percorso come informatico un po' anomalo, diciamo che fino ai 18 anni non avevo un computer, decisi di acquistarlo con i soldi ricavati del mio compleanno e da lì insomma mi sono innamorato dello strumento, ho iniziato a fare degli esperimenti con pagine HTML, feci una tesina superiori di una pagina web e poi mi iscrissi all'università di ingegneria informatica a Bologna, quindi poi da lì insomma ho studiato vari linguaggi, varie tematiche dell'informatica che mi interessavano più o meno, però il web diciamo è sempre stato la mia preferenza. E quando dopo l'università ho potuto scegliere un linguaggio, ho scelto di iniziare a utilizzare Python e uno dei primi web framework basati su Python che era Zoop, sviluppato all'inizio dal fondatore proprio di Python stesso, che era Guido Van Rossum. Diciamo è uno dei primi web framework basati su Python, che aveva un CMS molto enterprise per allora, che era Plon. L'unico problema è che non aveva un database collegato che non fosse il suo database oggetti, e quindi, visto il mio amore per i database relazionali e quindi anche per la difficoltà di portarle in giro, un database oggetti all'inizio del 2007-2008, sono poi passato a utilizzare un framework nuovo per l'epoca che era Django, che invece si integrava perfettamente con vari database relazionali come Postgres, che è quello che poi utilizzo di più. E ho cambiato alcune aziende in questo percorso, ho lavorato per alcune startup, alla fine ho incontrato 20tab proprio alla PyCon di Firenze alcuni anni fa ormai. Loro stavano cercando insomma una figura come la mia, io ero interessato a un'azienda che avesse a cuore anche un po' la community e anche un po' gli strumenti che usavano e quindi desse indietro qualcosa, e quindi abbiamo iniziato la nostra collaborazione e rigorosamente in remoto. Ho iniziato la mia collaborazione in remoto e inizialmente con un po' di dubbi da parte insomma dell'azienda, perché ero il primo che insomma faceva questa sperimentazione nel 2016, e poi è andata avanti insomma, l'azienda è cresciuta, ormai siamo quasi prevalentemente tutti in remoto, quindi sono stato un po' quello che è stato l'iniziatore di questa modalità. La pandemia ha aiutato un sacco poi a sdoganare per tutti gli altri, però diciamo che io avevo già il mio ufficio pronto con la mia sedia, il mio microfono e le altre cose e quando purtroppo tutti siamo dovuti stare a casa. E nel tempo poi sono diventato il responsabile tecnico al CTO, ci sono comunque altre figure senior nell'azienda, e quello che insomma mi piace fare da allora era continuare a frequentare le conferenze, ma farlo anche come speaker, perché mi dà modo di crescere un sacco personalmente, ma anche mi dà modo di dare qualcosa indietro alla comunità parlando degli strumenti che usiamo tutti i giorni, di Django, ma anche di Postgres o altri strumenti di questo genere. E spingo anche insomma i miei colleghi a farlo. In questa ultima Python eravamo una decina, 5-6 speaker, proprio dell'azienda, e oltre a sovvenzionare un po', contribuire anche economicamente alla riuscita. E cerchiamo in questa maniera di dare un po' indietro quello che poi ci viene tutti i giorni dai software che usiamo. E niente, ho iniziato poi a provare anche a superare i miei limiti, che erano quelli un po' dell'inglese, iniziare a fare lo speaker per conferenze all'estero. Diciamo che ne ho fatte al momento più di una, e per fortuna ho riniziato questa aprile a tornare ad andare in giro un po' per l'Europa per alcune altre conferenze, che è una cosa che mi è mancata moltissimo negli ultimi 2 anni. E viaggiare, parlare di tecnologia, insomma, è una cosa che mi piace un sacco.
Che conferenze hai fatto?
Le conferenze in presenza che ho fatto sono una Django Day a Copenaghen, ho fatto il keynote d'apertura, ero stato lì nel 2019 per un Django Con Europe, mi hanno invitato un paio di volte, ma poi sempre per la pandemia veniva rimandata, e per fortuna ad aprile siamo riusciti a farla. E poi mi sono spostato da Copenaghen in treno verso Berlino, perché c'era la PyCon DE, che è la PyCon nazionale in Germania. E queste sono le uniche due. Poi beh, c'è stata quella PyCon di Firenze che si è appena conclusa, quella era un po' più vicino casa per fortuna, e quindi è stato un po' più semplice per andare.
È stata proprio la PyCon, quella da Germania, che credo sia stata quella, sì, che ci ha fatto vedere, ti abbiamo conosciuto lì, diciamo, nel senso che abbiamo visto il tuo talk, che poi era lo stesso che hai fatto a Firenze, non sbaglio, giusto?
Sì, l'ho rifatto a Firenze in italiano, e vista il pubblico, però sì, era lo stesso.
Abbiamo già nominato qualche volta Django, ti andrebbe di raccontarci un po' che cos'è?
Sì, e allora Django è un framework web sviluppato ormai parecchi anni fa, insomma più di 15 anni. E il motto di Django è web framework per perfezionisti con una deadline. Cioè, era stato creato per un giornale americano. Alcuni sviluppatori avevano delle deadline molto stringenti, ma volevano fare, insomma, anche uno sviluppo fatto bene. Quindi nell'epoca di predominio dei vari CMS PHP dell'epoca, che erano Joomla, WordPress, alcuni sono sopravvissuti, e loro hanno iniziato a mettere su questo framework web che avesse già molte cose pronte, molti moduli pronti, ragionevoli, che fosse back-end, e a cui poi agganciare, insomma, tutta la parte front-end col templating da sviluppare, insomma, all'esterno, insomma, tutto lo skin e tutta l'altra parte. Nel tempo si è evoluto, si è creata una community, perché è stato rilasciato come licenza open source, e quindi si è creata una grossa community al suo interno. Diciamo che adesso il framework web scritto in Python credo più diffuso, o quantomeno diffuso al pari di Flask, ed è però quello che, diciamo, di base ti dà un sacco di moduli per gestire, dalle sessioni all'ORM, dai templating all'admin pronto e a tante altre funzionalità. E poi sono nati anche tutto un ecosistema di pacchetti aggiuntivi per aggiungere funzionalità che magari 15 anni fa non erano previste, tipo Django REST Framework per aggiungere facilmente endpoint RESTful, per creare le proprie API, ma ce ne sono tantissime, dall'aggancio agli storage esterni moderni, oppure che permettono il deploy in contesti con orchestratori, Kubernetes e altri. Diciamo che c'è un famoso sito che si chiama Django Packages, dove si può andare a cercare un tema, una parola chiave, solitamente un pacchetto o due, se non molti di più, per Django, per risolvere un determinato problema, si trovano proprio per la sua diffusione in tanti ambiti, dalla scrittura della creazione del semplice blog all'e-commerce, ai siti enterprise e tanti altri. E quindi Continua a crescere, ormai è molto stabile e maturo, però ad ogni release ci sono un sacco di nuove aggiunte, proprio perché c'è per fortuna una community molto attiva nel proporre, nel mantenere quello che c'è già.
E oltre che sviluppatore, sei anche un contributor di Django. Quello che ti chiederei è come sei diventato un contributor di Django e se è una cosa secondo te accessibile a tutti, se serve essere magari a un livello abbastanza avanzato di sviluppo.
Guarda, e ne parlavo proprio nell'ultimo mio talk di Firenze. Io ho iniziato in maniera molto lenta a provare a contribuire a Django, proprio perché all'inizio un po' il blocco che avevo era quello della barriera linguistica e quindi temevo di non essere all'altezza di mettere anche solo un commento in maniera corretta. Però ho iniziato magari facendo piccoli fix di typo nella documentazione. E poi mi sono reso conto invece che c'erano cose che sviluppavo tutti i giorni al lavoro, estensioni per esempio per l'ORM, la prima della quale riguardava un'estensione per utilizzare una funzione di Postgres. Quindi mi sono deciso, ho approfittato del DjangoCon di Firenze del 2017, dove a valle della conferenza c'era una sessione di sprint e tutti potevano andare e approfittare della presenza dei core developer di Django, che erano tutti lì in quel momento. Quindi portai questa funzione nuova che ho sviluppato per l'ORM e provai a farmi guidare. Quindi trovai un paio di sviluppatori core che mi hanno seguito e in quella giornata sono riuscito, insomma, a mettere con loro aiuto, fissare le proposte che avevo, dare una sistemata ai test che avevo scritto per quella funzione. Era una piccola funzione, però è stata la prima introdotta in Django 2.0. In realtà forse la cosa che mi era mancata era giusto l'idea, perché poi ci sono moltissimi sviluppatori, sia italiani sia esteri, che quando si manda una proposta sono ben disposti a darti un feedback, parlarne sulla mailing list e aiutarti anche con la review, che poi è una cosa utilissima anche per crescere, come proprio anche come sviluppatori, per diventare più esperti. Quindi quello è stato il mio primo passaggio, è dire che chiunque può proporre una modifica, che sia la documentazione, il codice stesso, ma anche solo, penso, al sito di Django Project o addirittura ai temi di Django. Per esempio, ultimamente c'è stata un sacco di contribuzione per aumentare l'accessibilità dell'admin di Django, che c'è tutta la parte front-end che viene molto utilizzata, quindi sono infinite possibilità di contribuire.
Ma intanto penso sia una figata che a una conferenza, alla fine della conferenza, si ritrovino parte degli sviluppatori per fare insomma, per rimettersi un po' in pari tra di loro. Non pensavo si facesse dal vivo in queste occasioni, è molto bello. E mi immagino che a livello di community Django sia veramente vario, ma in Italia come siamo messi? C'è una buona community di sviluppatori?
Allora, in Italia ci sono varie risorse per chi magari vuole approcciarsi e avvicinarsi al mondo Django. Nel tempo c'è stata una mailing list che purtroppo adesso non è più tanto al passo con i tempi. Infatti, adesso il punto forse di raccordo più grande è il gruppo Telegram Django Italia, che potete trovare dopo entrare in maniera libera e chiedere aiuto oppure chiedere indicazioni su come iniziare. E un'iniziativa proprio che è nata l'anno scorso sul gruppo Telegram di Django Italia è stata proprio quella, alcune persone che frequentavano lì, abbiamo iniziato a tradurre la documentazione del sito Django in italiano. Quindi siamo riusciti con lo sforzo congiunto a tradurre una percentuale che ci permettesse poi di avere attivata la parte in italiano su Django Project, per aumentare anche quella parte lì di accessibilità, insomma, agli utenti italiani. È una comunità anche che è attiva nell'ambito Django in Italia, è il gruppo che si occupa di Django Girls Italia, che è questo workshop fatto un po' per avvicinare il mondo delle ragazze o comunque delle minoranze al mondo Django, con un workshop gratuito dove ci si può iscrivere e alcuni mentor volontari, io ho fatto questa esperienza un po' di volte, possono andare lì e durante una giornata intera chiunque, che sia sviluppatore o grafico, qualsiasi ragazza può arrivare e seguire questo percorso, alla fine della giornata pubblicare un blog. E quindi questi sono i gruppi un po' più attivi se ci si vuole avvicinare e si vuole iniziare a chiedere indicazioni, oppure se non si hanno problemi con la lingua inglese, il resto della community internazionale è super, super accogliente, quindi si può andare direttamente su email list ufficiali generali e approfittare, insomma, di queste risorse.
E proprio a proposito della community, quando si gestisce un progetto così grande, quanto è importante la community? Nel senso, la community è in qualche modo quella che decide quali sono le nuove feature da sviluppare, per esempio? Quindi quanto peso ha la community nella roadmap di Django?
Allora, io direi che è centrale. C'è un grosso parallelo con la community anche Python, da cui poi la community di Django è completamente quasi sovrapposta, perché insomma molti sviluppatori di Django poi contribuiscono o addirittura hanno creato altri progetti Python. E c'è quel detto che si viene per il linguaggio, si rimane per la community, perché veramente traspare un po' l'imprinting iniziale che il fondatore aveva dato, che è Guido Van Rossum, che è una persona molto accogliente e tiene molto a queste tematiche. Indirettamente direi che si risente del fatto che il linguaggio non segue le indicazioni di un'azienda, di una corporation, ma c'è una fondazione che va a tutelare un po' i diritti d'autore, il nome di Python, che è una non profit, però poi tutte le modifiche al linguaggio, le direzioni stesse del linguaggio sono aperte alla contribuzione di tutti. Quindi sia in Python ci sono delle modalità per cui chiunque può arrivare e proporre un cambiamento al linguaggio, e in Django funziona nella stessa maniera. Ovviamente se si vuole proporre un fix oppure una correzione di qualcosa di piccolo, si apre una issue in un tracker e si modifica. Però quando c'è qualche cambio molto più grande, c'è un meccanismo che è chiamato DEP, dove tu puoi aprire questo DEP e si può discutere dell'opportunità o meno di introdurre quel grosso cambiamento. È capitato per grossi cambiamenti, tipo l'applicazione di Black, questo formatter Python abbastanza invadente, però abbastanza utile, oppure per iniziare a sviluppare Django in modalità asincrona. Sono grossi stravolgimenti del linguaggio, ma sono stati proposti da contributori, sono stati discussi e poi si è deciso insieme di tirarli dentro. Ovviamente c'è anche per Django una fondazione che si occupa di un po' di promuovere Django, da sovvenzioni per i workshop nei paesi in via di sviluppo, oppure per i workshop di Django Girls, per chi organizza conferenze per Django, per esempio la DjangoCon. E quindi in questa struttura della Django Foundation c'è anche un piccolo gruppo di persone che in maniera volontaria si preoccupano di seguire un po' la parte di sicurezza o la parte tecnica molto verticale. A volte succede che si scopre un bug molto grave, che potrebbe essere usato per fare degli exploit su Django, e c'è un team tecnico che in maniera riservata fa il fix e lo rilascia prima di dire che c'era questa grave criticità. Quindi tutto viene dalla comunità, c'è qualcuno che è più coinvolto di altri, però non c'è un'azienda che decide come fare le cose, come può essere in altri linguaggi proprietari di alcune aziende. E quindi diciamo tutti possono contribuire e arrivare anche a far parte del gruppo un po' che tiene un po' più le fila di quello che accade, che è comunque un gruppo che viene nominato e varia di anno in anno, quindi è totalmente elettivo.
Quanto evolve velocemente Django, e in particolare ogni quanto viene rilasciata una nuova versione?
Allora, c'è una rotazione di 6 mesi per le versioni nuove, e ormai ci siamo assestati negli ultimi anni ad avere 2 versioni, temporanee oppure di passaggio, e poi c'è una versione con un long time support, che di solito è la versione .2. Per esempio adesso sta per essere rilasciata la versione 4.1, la prossima, la 4.2, che sarà rilasciata penso a fine anno, avrà un supporto molto più lungo. E si cerca di avere in contemporanea al massimo due versioni long time support, proprio perché per aiutare il passaggio da una all'altra gradatamente, e però anche per evitare che ce ne siano troppe in contemporanea, perché chi sviluppa lo fa in maniera volontaria, chi fa manutenzione lo fa in maniera volontaria, quindi diciamo due già sono tante, averne di più sarebbe problematico. Però ci si può aspettare ogni sei mesi un aggiornamento. Per chi vuole avere tutte le novità può aggiornare subito, perché comunque sono versioni stabili, però c'è anche chi preferisce aspettare il long time support per diciamo saltare da una all'altra e avere un supporto molto più in là con il tempo.
E qualche spoiler sulle novità che sono previste a breve?
E ci sono un sacco di novità in ballo. Quella di cui vi accennavo prima è forse quella più attesa da ormai tanto tempo, che è il supporto asincrono. È stato già introdotto per viste e per altri ambiti di insomma alcuni moduli di Django. Adesso è stato introdotto il supporto per le query e le ORM asincrone. E una cosa che invece è questa verrà rilasciata nella 4.1 insieme a altre cose. E invece c'è in ballo un po' lo sviluppo del backend per PsychoPG3, che è il nuovo driver per Postgres. Tra l'altro abbiamo avuto nell'ultimo PyCon proprio Daniele Varrazzo, che è lo sviluppatore di PsychoPG3, e lui stava collaborando proprio con la community Django per fare in modo che si possa avere al più presto possibile un backend, perché poi PsychoPG3 ha tantissime novità, dalla sincrono a type hinting, e sfrutta molto meglio le connessioni, e quindi avere una comunicazione col database molto più efficiente, insomma. Sarebbe bello, insomma, avercela nella versione 4.2, insomma, aiuterebbe molti a anche salire a bordo e dare una mano.
Ti faccio una domanda riguardo sempre chi proprio contribuisce a Django. Tra tutti i vari contributor c'è qualcuno che lo fa, diciamo, proprio come lavoro, il contributor a Django, o è sempre qualcosa di volontario?
Allora, diciamo che la maggior parte sono contributori volontari, molti magari come anche me che poi utilizzano Django tutti i giorni, diciamo a volte lo fanno perché hanno un ritorno diretto, nel senso se fisso questa vulnerabilità oppure aggiungo questa funzionalità, il giorno dopo me la ritroverò per me stesso. Ci sono alcuni che lavorano in aziende che invece magari gli permettono esplicitamente di contribuire al supporto a Django, oppure che lavorano per aziende che magari sviluppano moduli fortemente basati su Django, tipo Wagtail, che è un CMS basato su Django e su React. E poi ci sono invece due persone che sono pagate dalla Django Software Foundation, che hanno il compito, sono detti i follow, che hanno il compito di aiutare tutta la fase di triage delle issue, oppure di dare feedback a chi inizia a contribuire. Cioè non hanno il compito esplicito di fare loro i bug o fare loro le funzionalità, ma sono dei grossi facilitatori per chi arriva e vuole mandare una patch. Magari si occupano di farli girare sui test, oppure di far girare una stessa modifica sui database supportati da Django, che sono Postgres, MySQL, SQLite, MariaDB e Oracle. Quindi a volte per fare il testing su tutti questi database c'è bisogno di una conoscenza diretta, magari sono lì che fanno dei fix su questo, e oppure magari si occupano insomma di fare tutte quelle cose di manutenzione un po' noiose, che però se un volontario magari ti vai a scegliere la funzionalità più interessante per te, invece loro seguono un po' tutta la parte di aggiornamento e manutenzione.
Secondo te, per te che sei più al dentro della cosa, meglio avere un'organizzazione, diciamo, di contributors così decentralizzata, se vogliamo, libera come in Django, oppure avere dietro un'azienda come altri framework o linguaggi che magari ha più è meno disinteressata nell'aiuto, ma magari può mettere in ballo delle risorse per velocizzare alcune volte lo sviluppo.
Allora, dal mio punto di vista, preferisco sicuramente un mondo, una community tipo quella di Python e Django, dove non c'è un'azienda che decide a un certo punto di chiudere un progetto oppure di ignorare i contributi degli utenti. Ho usato linguaggi e framework che erano sotto il controllo forte di un'azienda, che poi è stata magari venduta e l'azienda successiva ha preso tutta un'altra direzione. Quindi non vorrei vedere il mio contributo di anni di contribuzione vanificati o chiusi in un cassetto. Quindi preferisco molto avere un contesto tipo quello di Django, dove c'è una fondazione alle spalle che sì, ne tutela insomma il nome e anche cerca di far andare avanti lo sviluppo, ma non impone nulla. E sicuramente c'è un dibattito all'interno della comunità per cui un sacco di aziende che utilizzano Django, anche molto grandi, poi non danno contributi indietro. E parlo di grosse aziende tipo quelle che ci sono in giro, forniscono hosting globale oppure motori di ricerca più grandi, che poi alla fine finiscono per non contribuire. C'è la sezione di contributori di Django dove ci sono un po' le aziende più sensibili e tantissime persone che anche contribuiscono finanziariamente, anche solo per permettere di avere sullo hosting che gira o queste cose qui. Per fortuna funziona, funziona tutto, non ci sono grossi problemi di mancanza di risorse, anche di risorse di persone che poi fanno i contributi, anche grosse cose. Infatti comunque è un framework molto usato e completo, però sì, sarebbe bello che le grosse aziende che traggono un sacco di profitto da utilizzare questi framework e queste risorse poi dessero un po' indietro un contributo, visto che hanno a disposizione ingenti risorse, insomma.
Capito. E invece, tornando al framework, hai nominato anche Flask. Sì. Immagino ci siano varie alternative. Secondo te ci sono differenze nei casi d'uso, quando utilizzare Django, quando Flask, quando altre cose, oppure sono esattamente sovrapponibili?
Sono due framework diversi, insomma, sono nati anche penso con obiettivi diversi. Il goal finale era un po' differente. E io l'ho provato, insomma, ad utilizzare anche Flask, è un ottimo framework web, è molto minimale, ha l'obiettivo di rimanere minimale, anche se poi c'è un sacco di plugin anche lui. E per i miei casi d'uso del lavoro, diciamo, non ho mai trovato un ambito dove impiegarlo, perché poi, per quanto piccolo un progetto fosse, avevo sempre bisogno del pezzetto di ORM o del template o della sessione o della gestione dell'utente, cose basilari che però in Flask devi un po' assemblare tu. E quindi, una volta che mi sono reso conto che mi servivano i moduli che Django mi dava di base, ho sempre finito per utilizzare Django. Ma non per questo, non ha il suo ambito, magari per servizi più piccoli, micro framework e cose del genere, forse dove magari non devi accedere al database o non ti serve un'interfaccia, ha il suo sviluppo. Non nascondo che adesso c'è un altro framework che è un po' sovrapponibile, sì, quello con Flask, che è FastAPI, che invece ha un approccio molto più moderno, ha il type hinting asincrono di maniera basilare. E quindi, se dovessi adesso scegliere qualcosa di minimale per fare un microservice, forse proverei a usare FastAPI più che Flask.
Te lo volevo proprio chiedere, perché mi è capitato questa mattina di leggere che in qualche survey, non so, adesso non mi ricordo precisamente dove, si è visto che sta crescendo anche come utilizzo proprio FastAPI. Non so se era proprio in termini di utilizzatori, in termini di star su GitHub, adesso non ricordo precisamente, però avevo letto che era in crescita, appunto, e quindi te l'avrei chiesto, me l'hai appena l'hai nominata poco prima che della domanda. E diciamo, invece, spostandosi dal mondo Python a spaziando un po', spesso si sente dire che si sente parlare di una lentezza di Python rispetto ad altri linguaggi. Molto spesso si dice che ci si parla di questa lentezza di Python, si preferiscono linguaggi compilati come ad esempio Go. Quindi, secondo te, è il linguaggio che fa la differenza o lo strumento che magari utilizzi sopra, che può essere Django o il programmatore, dal punto di vista proprio delle performance?
Allora, è un tema sì, parecchio dibattuto questo. Sicuramente Python come linguaggio puro ha performance inferiori rispetto, non so, Go, ma ancora di più mi viene in mente Rust, che sta crescendo un sacco in quest'ultimo periodo. E, diciamo che per il mondo reale, cioè tolti di mezzo i benchmark che ci sono in giro, ce ne sono tantissimi, dove si vedono numeri stratosferici con framework basati su Go, però che magari sono minimali, o anche con Rust. Poi nel progetto reale, quando andiamo per esempio anche noi a misurare a fine progetto, nella fase intermedia, le prestazioni, il grosso del tempo che viene impiegato per una richiesta, e quindi l'utente che arriva sul tuo portale deve avere una risposta, il grosso del tempo non è computazione del linguaggio, il grosso del tempo è la latenza, il networking della chiamata, molto di più ancora il database che deve risponderti, o addirittura l'invocazione di un servizio esterno che deve farti, non so, autenticazione o qualsiasi altra cosa. Quindi in un contesto di scrittura framework web, secondo me è ininfluente la velocità pura del linguaggio, ma molto di più come è ottimizzato per fare chiamate magari in modalità asincrona, oppure per comunicare in maniera efficiente col database. Prima parlavamo di PsychoPG3, che è molto efficiente in questo. Diverso il discorso se con il linguaggio, per esempio con Python, devi fare computazioni molto spinte che lavorano un sacco sulla CPU e che hanno super performance che Python in questo momento non raggiunge. Però personalmente io non mi sono mai occupato di questi ambiti computazionali molto spinti, non so, potrebbe essere il gaming o altri ambiti di ricerca su computer molto potenti. Quindi in quel caso però penso che ci siano già linguaggi fatti apposta per quelle casistiche. Quindi non, personalmente ho visto altre alternative anche nel web, sono contento che ci siano anche queste alternative, perché fa bene un po' anche a Django stesso, che si migliora anche vedendo le alternative, però la velocità del linguaggio alla fine non è mai stata così impattante nell'ambito web, e credo che rimarrà tale perché sono tantissime le parti in movimento e non è solo linguaggio, insomma.
Ti faccio solo una domanda in più che mi è venuta in mente adesso, riguardo sempre a Django. L'evoluzione di Django, dell'evoluzione di Django ne abbiamo già parlato, ma questa evoluzione di Django va di pari passo con l'evoluzione di Python, nel senso che quando voi rilasciate la nuova versione di Django, cioè supportate anche l'ultima versione di Python, oppure rimanete leggermente più indietro proprio con la versione di Python?
No, c'è uno stretto legame, supportiamo solo la versione di Python stabile, che sappiamo che rimarrà stabile nell'arco di vita di Django, e quindi in continuazione si vede che le versioni di Python ad ogni rilascio cambiano. Di solito si introduce l'ultima stabile, la prossima sarà la 3.11, e si tira via quell'ultima che non è andata a fine vita. C'è stato un grosso blocco di passaggi, che è quello storico di passaggio tra Python 2 e Python 3, che ha creato problemi a tutto il mondo Python all'epoca, e quindi c'è stato uno sforzo sovrumano all'epoca di supportare in contemporanea Python 2 e Python 3 con la stessa versione di Django. Per fortuna adesso Python 2 non c'è più, e quindi si è semplificata un po' la cosa, però se l'obiettivo è sempre quello di supportare le novità di Python, perché poi sono le ultime versioni di Python solitamente sono meno buggate, sono più veloci, hanno più funzionalità, e quindi è la cosa migliore, insomma, da fare sicuramente.
prima abbiamo parlato un po' del tuo interesse nel partecipare alle conferenze come speaker, in quanto ti permette di arricchirti in prima persona. Quando è stata però la prima volta che hai deciso, ok, domani vado a fare lo speaker parlando di questa cosa?
Allora, ho avuto, diciamo, l'illuminazione dopo che ho iniziato a lavorare in realtà per 20tab. Ci eravamo conosciuti nelle conferenze, quindi avevo sempre partecipato da spettatore. Però iniziando a lavorare con loro avevamo trovato una funzionalità che a me interessava molto, che è la ricerca full text direttamente con Postgres. E era stata appena lasciata la funzionalità su Django, quindi si poteva fare direttamente tutto da Django. E quindi dopo aver fatto, utilizzato questa nuova funzionalità in un progetto lavorativo, quell'anno insomma andammo tutti quanti volendo proporre quello che di nuovo avevamo fatto, e io portai insomma questo progetto con la ricerca full text. E devo dire che è stata l'esperienza che un po' mi ha fatto rivalutare la validità di essere uno speaker, ma semplicemente in generale di essere un divulgatore o produttore di contenuti, perché preparare la presentazione sulla ricerca full text mi costrinse ad andarmi a chiarire i dubbi che ancora avevo, cioè magari le cose avevano funzionato, ma a volte non sapevo io bene bene sotto il cofano cosa c'era. Invece dovendone parlare sono stato costretto a capire meglio quello che c'era dietro, a studiare di più, e a fine, dopo che ho fatto il mio primo talk, avevo una conoscenza talmente più evoluta che sono riuscito anche a migliorare il progetto da cui ero partito, quindi l'azienda stessa, il progetto ne ha avuto un beneficio. E da quel momento mi sono accorto che proprio questo sforzo di studiare una cosa, presentarla e avere i feedback, un sacco di domande che poi magari ti costringono a approfondire, andare a fondo, e ho visto che era un ottimo modo per migliorare la mia conoscenza, quindi migliorare sia come persona che divulga un'informazione, qualcosa, ma anche che poi si migliora come sviluppatore stesso. Ed è stato anche un po' la chiave con cui ho cercato di proporre dei talk, cioè dove volevo migliorare in un ambito, ho provato a pensare un talk, portarlo in giro e avere dei feedback per migliorare in quell'ambito lì, insomma.
Ti chiederei quanto è importante secondo te avere l'interesse e la curiosità per provare cose nuove, di provare cose nuove per fare lo speaker, ma in generale penso per fare lo sviluppatore, cioè
Ma
in
io
qualsiasi
penso che
contesto.
sia fondamentale, è una cosa che dicevo pure nel mio ultimo talk, è che nella comunità ci sono sempre delle ottime persone che ti possono dare un feedback, ti possono fare una review, possono leggere un tuo contenuto, un articolo e darti delle correzioni. E per quanto tu possa avere, insomma, un'ottima azienda, degli ottimi colleghi, non avrai mai intorno a te una competenza tale come potrebbe essere una comunità intera, sparsa su tutto il globo, magari con persone che ti ritrovi in una conferenza oppure sulla mailing list, che magari sono gli sviluppatori core di quella funzionalità, magari l'hanno scritta loro, sanno vita, morte e miracoli. Quindi dal proporre una pull request tecnica al proporre un talk in una conferenza piena di sviluppatori tecnici, ma anche scrivere un articolo su un blog e provare a condividerlo su un aggregatore, sui social. E penso che sia un ottimo modo per crescere, un modo fondamentale. È un passaggio che in una comunità piccola, ristretta come quella di un'azienda ci può essere, ma non è mai così amplificata come in questo contesto. Quindi si vede anche dall'ambito magari piccolo, di un piccolo meetup, quello più grande di una comunità nazionale, ma quello internazionale ancora più amplificato. Quindi si può sempre crescere e ci sono tanti ambiti per farlo, e si può fare in tanti modi, passando dalle conferenze a altri contesti, insomma.
Allora Paolo, siamo arrivati alla fine della puntata. Prima di chiudere, Ti chiederei se vuoi di lasciare qualche contatto tuo e eventualmente anche delle varie community che ho nominato, anche magari un puntatore che possa poi aiutare chi ascolta a contribuire, a interessarsi un po' di più all'argomento Django o anche all'argomento, diciamo, contribuzione in generale.
Ok, senz'altro. Vabbè, io ho il mio blog che cerco di usare come collettore, dove poi metto link alle varie conferenze o articoli e altro a cui partecipo, che è paulox.net. E vi inviterei, se avete interesse della comunità Django italiana, di andare su Telegram, nel gruppo Django Italia. E poi per le informazioni invece più magari generale su Django c'è il sito web di Django, djangoproject.com, dove trovate lì un sacco di raccordi sulle comunità internazionali e su tutti gli eventi che ci sono, ma anche un collettore per tutti gli articoli, tutte le novità che ci sono nell'ambito Django. E vi inviterei anche, magari se siete delle ragazze e volete imparare Django, andare sul sito di Django Girls, che è un'ottima iniziativa. Adesso c'è stato un workshop a Firenze gratuito per tutte quante, ma ogni anno, speriamo da adesso in poi anche sempre di più, visti la fine, insomma, delle restrizioni, si organizzano in varie città italiane, e quindi insomma sono workshop itineranti dove potete scrivermi gratuitamente e scoprire Django in maniera molto, molto divertente, insomma.
Perfetto, poi magari mettiamo nelle note della puntata anche il talk che hai fatto in Germania e se è uscito quello, se è uscito già su YouTube anche quello di, se uscirà prima della pubblicazione della puntata anche quello di Firenze, che è sicuramente anche una fonte di ispirazione per chi vuole magari provare a fare lo speaker
Sì.
o contribuire a un progetto open source.
Credo che ci vorrà un attimo di tempo per fare il post
Sì,
editing, però
immagino che
sì.
non sia una cosa facile,
Però
infatti.
sì, sul mio sito già ci sono quelli di Copenaghen e Berlino, ma anche quelli più vecchi, quindi sono già tutti lì. Poi li aggiornerò
Perfetto,
nel momento in cui
perfetto.
usciranno, quindi metterò lì.
Ti ringraziamo ancora quindi per la disponibilità, per questa chiacchierata che hai fatto qua con noi e non so se volete aggiungere qualcos'altro, altrimenti... Ok,
Io volevo
allora
ringraziarvi invece
vai.
perché non conoscevo il podcast, l'ho trovato molto, molto interessante. Mi sono ascoltato un sacco di puntate arretrate con persone che conosco e che ho rincontrato anche alla PyCon, e quindi vi devo fare i complimenti per questa iniziativa, e ci serviva insomma in Italia qualcosa di così interessante, quindi grazie per il vostro
Grazie
impegno,
mille,
insomma.
grazie dei
Fa piacere.
complimenti. Grazie davvero ancora e buoni ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!